Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ci troviamo di nuovo nello studio della parola di Dio, proprio nel punto in cui il nostro Signore sta offrendo la sua vita per i peccati degli uomini. Aprite la vostra Bibbia a Matteo capitolo 26. E nello studio di questa mattina arriviamo ad un nuovo paragrafo che incomincia al versetto 57 a seguire. Questa è la sezione che ci dà il resoconto della processo legale ed iniquo di Gesù. E questa mattina voglio cercare di gettare un fondamento per comprendere la natura del processo di Cristo, affinché possiamo capire veramente quanto fosse illegale ed ingiusto e come, nonostante ciò, esso dimostri la sua santa e perfetta maestà. Questa è veramente una porzione della scrittura straordinaria. Straordinario. Lasciate che vi dia un po' di contesto. Gli ebrei si sono sempre vantati del loro senso di equità, del loro senso di lealtà, del loro senso di giustizia, e giustamente così, perché essi hanno fondamentalmente una base di giustizia che ha beneficiato il mondo intero. Il senso di giustizia e di giurisprudenza che abbiamo perfino noi in America trova le sue origini nel sistema di giustizia giudaico, come anche tutti i sistemi equi del mondo intero. Il sistema giudaico di giurisprudenza, di legge e di giudizio era fondato primariamente su un passo dell'Antico Testamento, Deuteronomio 16, dal versetto 18 al 20, e questo è quello che dice: «Ti costituirai giudici ed ufficiali in tutte le città che il Signore, il tuo Dio, ti dà secondo le tue tribù. Ed essi giudicheranno il popolo con giusto giudizio. Non pervertirai la giustizia, non avrai riguardi personali, non prenderai doni, perché il dono acceca gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, e solo la giustizia, seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà». Ora qui avete lo standard fondamentale di Dio per il giudizio e per la giustizia. Giudici locali che giudicano il popolo con equità, senza mai distorcere ciò che è vero, senza parzialità, senza mai accettare tangenti. Giustizia e solo giustizia. E questa doveva essere perseguita affinché il popolo potesse vivere e possedere il paese che il Signore aveva dato loro. Ed attraverso il corso della storia del popolo ebraico rimase quel senso sottostante di giustizia e di rettitudine come fondamento del loro sistema di giurisprudenza. Ora, quando cominciarono a sviluppare l'applicazione pratica di Deuteronomio 16, ovviamente in ogni area, in ogni regione o località in cui vi fossero almeno 120 uomini come capi famiglia, si doveva costituire in quel consiglio un consiglio locale. Una comunità di quella dimensione formava una comunità sinagogale sufficientemente grande da avere una sorta di sinagoga, 120 uomini che erano capi famiglia, e naturalmente c'era bisogno di questo consiglio locale. Tali consigli divennero conosciuti come sinedri. Quello è il termine ebraico, però essenzialmente è la traslitterazione di un termine greco che significa sedere insieme. Erano un gruppo di uomini che si riunivano e si sedevano insieme per emettere giudizi, per decidere questioni che erano civili e criminali. Quindi in qualsiasi località che contenesse almeno 120 capi famiglia vi era dunque un sinedrio, un consiglio che si sedeva insieme. Ed esso era composto da 23 uomini, sempre in numero dispari affinché in ogni votazione vi fosse sempre una maggioranza. E questi 23 venivano scelti dagli anziani del villaggio e fungevano sia da giudici sia da giuria in ogni questione. Ora, nei villaggi o nelle città più piccole, con meno di 120 uomini capo famiglia, veniva scelto un gruppo di 3 o di 7 anziani per governare tali comunità. E anch'essi emettevano giudizi e verdetti nei casi di conflitti o di reati. Ora, questi consigli o questi sinedri costituivano in base il governo locale della comunità sinagogale. Ora, uno dei membri del consiglio, che sia piccolo o più grande, era chiamato il capo. Così nei Vangeli, quando leggete del capo della sinagoga, egli è colui che presiedeva su quel consiglio locale. Però tutti loro comunque fungevano da tribunale. Ed ogni volta che leggete, per esempio, in Matteo 5:22 o in Matteo 10:17 o in altri luoghi, che qualcuno sarebbe stato condotto davanti al consiglio, il riferimento era proprio a questo gruppo, il gruppo locale di giudici che governava su una comunità sinagogale di giudei. Ora, a Gerusalemme, naturalmente che era la città capitale ed era il centro religioso di Israele, della vita di Israele, vi era ciò che veniva chiamato il Gran Sinedrio, il Gran Consiglio. Questo era composto probabilmente da 70 uomini, che erano anziani, 24 capi sacerdoti, 24 anziani e 23 scribi, più il sommo sacerdote, che erano un totale di 71. Quindi avevano un numero dispari, includendo il sommo sacerdote. Questo era il tribunale supremo finale. Chiunque ritenesse che la sentenza emessa da un consiglio minore fosse ingiusta, poteva appellarsi al Sinedrio, cioè alla Corte Suprema di Gerusalemme, ed in certe condizioni potevano ottenere un'udienza. Erano il capo governante più alto e definitivo di Israele. I membri che facevano parte di quel gruppo erano scelti per la loro saggezza, venivano selezionati dai consigli minori, nei quali avevano prima svolto il loro apprendistato, se dimostravano una particolare saggezza, erano portati al livello del Sinedrio. Inoltre, persone che avevano familiarità con i doveri del Sinedrio e che crescevano nella comprensione della sua funzione, sedendo ai piedi dei membri più anziani, venivano talvolta invitati ad unirsi al consiglio. Quindi era un gruppo composto sia da studiosi che da discepoli interni, sia da uomini scelti dai consigli locali a motivo della loro alta reputazione o comprovata saggezza ed imparzialità. Ora, per quanto riguarda la procedura criminale, il Sinedrio garantiva all'accusato diverse cose, ok? C'erano 3 diritti fondamentali garantiti da parte del Sinedrio verso questa procedura criminale. Numero 1, c'era un processo pubblico, un processo pubblico. In altre parole, non poteva esistere alcun processo nascosto, segreto o clandestino. Tutto doveva essere aperto ed esposto affinché nessuno poteva essere incastrato o trascinato ad un'esecuzione senza alcun giusto processo, un processo dovuto. I giudici operavano sempre quindi sotto lo sguardo del popolo, che poteva assistere e sapere ciò che accadeva. Questo è un principio che anche i tribunali moderni hanno mantenuto. Secondo, numero 2, il Sinedrio garantiva all'accusato il diritto di autodifesa. Cioè doveva esserci un difensore. L'imputato aveva il diritto di portare testimoni a suo favore. Numero 3, terzo, nessuno poteva essere condannato se non sulla base della testimonianza concorde di 2 o di 3 testimoni. Quindi questi 3 principi, il processo pubblico, il diritto alla difesa ed un caso solido basato su più di un testimone, ovviamente rimangono con noi ancora oggi nelle garanzie fondamentali dei nostri tribunali moderni. E quindi questi principi erano in vigore già al tempo del nostro Signore, ed è molto importante saperlo, perché vedremo come nel suo processo tutti furono violati uno dopo l'altro. Ora, questo potremmo anche aggiungere che la falsa testimonianza era considerata un crimine così grave, poiché le pene erano rapide e severe. Era così grave che chiunque avesse dato falsa testimonianza veniva punito con la stessa pena che cercava di far ricadere sull'accusato. Cioè, se per esempio testimoniavate falsamente che qualcuno aveva commesso un omicidio, avreste ricevuto voi stessi la pena di morte. Qualunque pena stavate cercando di infliggere l'avreste ricevuta se la vostra testimonianza fosse risultata falsa. E questo principio proviene da Deuteronomio capitolo 19, dal versetto 16 al 19. Se un testimone empio o malvagio si alza contro un uomo per accusarlo di un misfatto, allora i due uomini, l'accusato e l'accusatore, che hanno la controversia, si presenteranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti, davanti ai giudici che saranno in carica in quei giorni. Ed i giudici indagheranno accuratamente se il testimone è un testimone falso ed ha accusato falsamente suo fratello. Allora gli farete ciò che egli aveva intenzione di fare a suo fratello, così estirperai il male di mezzo a voi. Deuteronomio 19, 16 al 19. Si eliminavano così i falsi testimoni, poiché chi mentiva sapeva che avrebbe ricevuto la stessa pena che tentava di far ricadere sull'altro, perché ovviamente il sistema giudiziario dipendeva in modo vitale da testimoni veritieri. Ogni caso doveva inoltre essere ascoltato pubblicamente, nessun atto ingiusto doveva avvenire dietro porte chiuse. Ed è interessante notare che in qualsiasi caso in cui fosse prescritta la pena di morte, l'esecuzione non poteva avvenire fino al terzo giorno. Cioè, se oggi fosse stata emessa la sentenza, quello sarebbe il primo giorno, un giorno intero domani sarebbe il secondo giorno, e solamente il mattino del terzo giorno il consiglio poteva riconvocarsi e riaffermare la sentenza di morte ed eseguire la condanna quel giorno. Il giorno intermedio serviva a garantire che tutte le prove fossero complete e che non fossero necessari ulteriori testimoni. Inoltre, i testimoni che avevano contribuito alla condanna erano coloro che dovevano scagliare la prima pietra nell'esecuzione. Erano essi stessi gli esecutori, i testimoni. Quindi dovevate essere assolutamente certi della veridicità della vostra testimonianza, altrimenti non solo eravate colpevoli di menzogna, ma anche di omicidio. E quindi in questo modo il sistema si proteggeva dalla falsa testimonianza, ponendo in capo al testimone stesso il peso dell'esecuzione stessa. E questo principio si basa completamente su Deuteronomio 17:7. Ed è ciò che ovviamente il nostro Signore aveva in mente quando quei uomini accusarono la donna sorpresa in adulterio. Essi dissero che ella era colpevole e Gesù rispose e disse che cosa? Va bene, voi siete testimoni contro di lei, allora chi di voi è senza peccato scagli che cosa? La prima pietra. Cioè quella sarebbe stata la procedura normale, se fosse colpevole sarebbe stata giustiziata ed i testimoni che avrebbero scagliato la prima pietra erano coloro che avevano testimoniato l'atto. L'unica condizione che Gesù aggiunse fu che coloro che non avevano commesso il medesimo peccato erano gli unici che avrebbero avuto il diritto di scagliare quella pietra. L'implicazione è chiara, i testimoni erano gli esecutori e così funzionava il sistema. Ora, voglio darvi un po' di comprensione, che è essenziale riguardo la procedura per un processo davanti al Sinedrio. C'è un libro molto utile di Simon Greenleaf intitolato La testimonianza degli evangelisti, nel quale si trova un'intera sezione di Joseph Salvador sulla procedura giustiziaria del Sinedrio, e credo che sia abbastanza importante vederla condividere con voi e ascoltate, perché così sapremo ciò che sarebbe dovuto succedere nel processo di Cristo. Il giorno del processo, gli ufficiali esecutivi della giustizia fanno comparire l'accusato. Ai piedi degli anziani erano posti uomini che, sotto il nome di uditori o di candidati, seguivano regolarmente le sedute del consiglio. Cioè, in altre parole, il consiglio era supervisionato da uomini obiettivi che osservavano tutto per assicurarsi che fosse conforme alla giustizia, alla rettitudine, all'equità. Gli atti del caso erano letti ed i testimoni venivano chiamati in successione. Il presidente rivolgeva questa esortazione a ciascun testimone e cito: «Non sono congetture o voci pubbliche ciò che vi chiediamo? Considerate la grande responsabilità che pesa su di voi. Non siamo impegnati in un affare come un caso di interessi pecuniari il cui danno può essere riparato. Se causate la condanna di una persona ingiustamente accusata, il suo sangue ed il sangue della sua posterità ricadranno su di voi». E Dio vi chiederà conto come chiese conto a Caino nel sangue di Abele. Ora parlate. Ora, questo ci è arrivato attraverso gli anni nella forma di metti la mano sulla Bibbia e giura davanti a Dio di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. E ciò proviene proprio da quel concetto ebraico che va perfino un passo oltre. Dice: se pronunciate una sentenza di colpevolezza, che si riferisce alla morte, il suo sangue ricadrà su di voi, e non solamente il suo, ma anche il sangue di tutta la posterità non ancora nata, che non raggiungerà mai questa terra, perché gli avete tolto la vita e sarete colpevoli di sangue davanti a Dio. Ora che lo sapete, parlate. Inoltre, Salvador ci dice, nel processo del Sinedrio, una donna non poteva essere testimone perché non avrebbe avuto il coraggio di dare il primo colpo alla persona condannata. Né poteva un bambino, che è il responsabile, né uno schiavo, né un uomo di cattivo carattere, né uno che avesse infermità che impedissero il pieno godimento delle sue facoltà fisiche e morali. La semplice confessione di un individuo contro se stesso, la dichiarazione contro se stesso per quanto rinomata, non avrebbe deciso per la condanna. Molto importante, la legge ebraica stabiliva che nessuno poteva testimoniare contro se stesso e sulla base della sola testimonianza personale essere ritenuto colpevole. E noi abbiamo oggi una normativa simile, ereditata proprio da questa concezione fondamentale. Infatti, essi dicevano, riteniamo come fondamentale che nessuno possa pregiudicare se stesso. Se un uomo si accusa davanti ad un tribunale, non dobbiamo credergli, a meno che il fatto non sia attestato da altri due testimoni. E poi aggiungevano, i testimoni devono attestare l'identità della parte, deporre sul mese, giorno ed ora e circostanze del crimine. In altre parole, non potevano essere qui a dire generalità o dicerie. Dopo un esame di queste prove, i giudici che ritenevano la parte innocente esponevano le loro ragioni. Coloro che le ritenevano colpevoli parlavano dopo e con la massima moderazione. Se uno degli uditori era incaricato dall'accusato della sua difesa o se egli stesso desiderava in proprio nome presentare qualche chiarimento a favore dell'innocenza, gli era permesso farlo. Egli poteva rivolgersi ai giudici e al popolo, ma questa libertà non gli era concessa se la sua opinione era a favore della condanna. In altre parole, pendevano realmente dal lato della misericordia della cosa. Un altro giudice poteva parlare solo se parlava a favore dell'innocenza della parte, non se parlava a favore della colpevolezza, perché non volevano dare avvio ad un tumulto, una risposta emotiva, una risposta che potesse portare ad una condanna basata sui fatti, ma sull'agitazione della folla. Infine, quando l'accusato stesso desiderava parlare, gli davano la più profonda attenzione. Quando la discussione era finita, uno dei giudici ricapitolava il caso e venivano rimossi tutti gli spettatori. Due scrivi annotavano i voti dei giudici, uno annotava quelli a favore dell'accusato, l'altro quelli che lo condannavano. 11 voti, se solamente 23 erano presenti, perfino nella grande sinagoga, 23 costituivano un quorum, 11 voti su 23 erano sufficienti per assolvere, mentre ne occorrevano 13 per condannare. Se una maggioranza di voti avesse assolto, l'accusato sarebbe stato immediatamente liberato. E se avesse dovuto essere punito, i giudici avrebbero rimandato la pronuncia della sentenza fino al terzo giorno. E durante il giorno intermedio non potevano occuparsi di nulla se non di quella causa e si astenevano persino dal mangiare, cioè dovevano digiunare. E questa è una nota molto importante perché ciò indica che non avrebbero mai potuto tenere un processo di questo tipo il giorno prima di una festa, altrimenti avrebbero dovuto digiunare in giorno di festa, violando così la legge ebraica. Questa è un'altra violazione del processo di Cristo. Essi dovevano astenersi dal cibo, dal vino, dal liquore, da qualsiasi cosa che potesse rendere le loro menti meno capaci di riflessione. E poi la mattina del terzo giorno, questa era la procedura, tornavano al seggio del giudizio e ciascun giudice che non aveva cambiato opinione diceva «rimango nella mia stessa opinione e condanno». Chiunque avesse prima condannato poteva in questa seduta assolvere, ma colui che aveva una volta assolto non poteva cambiare il giudizio per condannare. Se una maggioranza avesse condannato, due magistrati avrebbero accompagnato immediatamente la persona condannata verso il luogo di punizione. Al parole, l'esecuzione avveniva lo stesso giorno della condanna. Ciò è coerente con il principio dell'Antico Testamento in Ecclesiaste, capitolo 8, che insegna che dove la punizione è rapida, il crimine diminuisce. Gli anziani sedevano nei seggi della sala del giudizio mentre l'uomo veniva condotto verso il luogo dell'esecuzione. Essi ponevano all'ingresso della sala del giudizio un ufficiale di giustizia con una bandiera in mano. Un secondo ufficiale di giustizia montava su un cavallo e cavalcava dietro al gruppo diretto all'esecuzione. Egli seguiva il prigioniero e si voltava costantemente a guardare l'uomo con la bandiera. Durante questo intervallo, se qualche persona arrivava ad annunciare al Sinedrio una nuova prova a favore del prigioniero, il primo ufficiale agitava la bandiera ed il secondo, appena la vedeva, riportava indietro il prigioniero. Se il prigioniero dichiarava ai magistrati che ricordava qualche ragione che gli era sfuggita, qualche pensiero che gli era sfuggito, lo riportavano davanti ai giudici non meno di 5 volte. Se non accadeva alcun incidente, la processione avanzava lentamente, preceduta da un araldo, e l'araldo proclamava a gran voce al popolo, quest'uomo, e dichiarava il suo nome, è condotto alla punizione per tale crimine ed i testimoni che hanno giurato contro di lui sono, e nominava le persone, se qualcuno ha prove da dare a suo favore, venga avanti rapidamente. Questo veniva proclamato per tutto il percorso, La parte anteriore chiedeva se vi fossero prove, la parte posteriore guardava se arrivasse qualcuno, e l'uomo con la bandiera era pronto a fermare tutto. Se arrivavano al luogo della punizione e nulla li aveva trattenuti, davano all'uomo da bere una bevanda stordente per rendere l'approccio alla morte meno terribile ed egli veniva giustiziato. Ora, quando guardate a tutta questa scena, direste, oh, se eravate nelle mani del Sinedrio, eravate in ottime mani. Questa gente aveva un tremendo senso di giustizia, mescolato ad un senso di misericordia. Avevano inserito salvaguardie tali da rendere il sistema piuttosto sicuro per un innocente, poiché offriva ogni tipo di opportunità per presentare nuova testimonianza. Ed il tremendo crimine della falsa testimonianza era un forte deterrente. Attenzione al digiuno e alla riflessione per un giorno intero e a tutte quelle prassi facevano pensare ad un ambiente molto equo. Ma non si rivelò tale per Cristo. Lasciate che vi dica il perché. Nel processo ebraico di Gesù Cristo, ed ecco qui il punto chiave, essi violarono ogni singola legge di giustizia e di giurisprudenza che conoscevano. Violarono ogni legge volontariamente, così che il processo di Gesù Cristo è stato il processo più ingiusto della storia umana. E deve esserlo, perché quel tribunale condannò a morte l'unica persona veramente innocente che sia mai vissuta. È una derisione della giustizia, è una violazione di tutto ciò che era contenuto nel loro sistema giuridico. L'assioma del Sinedrio era questo: il Sinedrio deve salvare, non distruggere la vita. Ebbene, ciò non fu vero in questo caso. Nessun processo criminale poteva essere portato avanti durante quella notte. Questo lo fu. I giudici che condannavano un criminale dovevano avere un giorno in mezzo prima dell'esecuzione, dovevano digiunare tutto il giorno, non lo fecero, uccisero Gesù nello stesso giorno. Dovevano esserci testimoni che testimoniassero contro di lui, non ce ne furono. Doveva esserci una difesa, non ci fu. Non vi fu neppure alcuna incriminazione formale, nessuna imputazione, nessun capo d'accusa. Non vi fu alcun crimine. E questo, insieme a molte altre cose, costituisce la lunga lista delle violazioni che essi commisero contro le leggi che professavano. Ora lasciate che vi dia un'altra nozione fondamentale che dovete veramente comprendere entrando in questa vicenda. Gesù ebbe due processi principali. Due processi principali. Prima c'era un processo religioso ecclesiastico giudaico e poi c'era un processo politico secolare romano. E la ragione è questa. I giudei erano un popolo sotto occupazione. Roma esercitava autorità e controllo su di loro ed i giudei non avevano il diritto di eseguire alcuna sentenza capitale. Non potevano uccidere criminali, quel diritto apparteneva solamente ai romani. Così i giudei potevano condannare Gesù a morte, ma non potevano eseguirlo. Qualunque cosa stabilissero nel loro processo religioso doveva essere poi presentata ai romani, perché erano i romani che dovevano poi metterlo a morte. Ed è per questo che dovete avere due processi principali, uno davanti ai giudei e poi la presentazione del presunto crimine, dell'evidenza, ai romani, che dovevano riconoscerlo come valido e dovevano procedere poi all'esecuzione. Così, mentre il processo si svolge, vedrete un aspetto giudaico e vedrete anche un aspetto gentile. Ora vi darò un ulteriore pensiero. Il processo giudaico e quello gentile avevano entrambi tre fasi. Ognuno dei due aveva tre fasi, così in totale si tratta di sei procedimenti distinti nei quali Gesù fu coinvolto. Il processo giudaico iniziò quando Gesù fu portato davanti ad Anna. Anna lo mandò da Caiafa e dal Sinedrio nel cuore della notte, e poi la terza fase, Caiafa e del Sinedrio si riunirono di nuovo la mattina dopo l'alba per cercare di legittimare le loro azioni malvagie, e queste sono le tre fasi del processo giudaico. Anna, poi Caiafa e del Sinedrio, poi Caiafa e del Sinedrio di nuovo al mattino. Dopo aver finito, lo consegnarono ai romani, e ciò significò che lo portarono da Pilato, prima andò da Pilato, poi Pilato lo mandò ad Erode, Erode lo rimandò a Pilato e Pilato lo condannò a morte. Queste erano le tre fasi del processo romano. Quindi sia i giudei sia i romani violarono ogni principio di giustizia, verità, ogni principio di equità e di imparzialità e commetterono orrendi crimini contro un uomo innocente. Da Getsemani fu portato da Anna, per quella che doveva essere un'istruttoria preliminare. Anna doveva funzionare un po' come una grande giuria, giungendo ad una incriminazione. Da Anna fu mandato da Caiafa e dal Sinedrio per il principale processo giudaico, ed essi fecero ciò che volevano, e poi la mattina dopo l'alba, affinché risultasse formale o legale, tra virgolette, poiché doveva venire alla luce del giorno, ebbero una breve riunione, forse durata 10 minuti, e riaffermarono la loro condanna. E da lì fu mandato da Pilato, e Pilato lo mandò ad Erode, perché sapeva che era innocente, Erode lo rimandò da Pilato, e Pilato, sotto la pressione dei giudei, che minacciavano di accusarlo davanti a Cesare, come un governatore inadeguato, decise di condannare Gesù a morte. Questa è la sequenza. E tutta questa serie di processi condusse all'esecuzione di Gesù Cristo. Non è che scoprirono qualcosa di nuovo su di lui e per questo lo uccisero, è che lo volevano morto e dovettero inventare i mezzi per causare la sua morte. La sentenza era già determinata, ciò che mancava era il crimine. Ora, mentre cominciamo a guardare gli elementi del processo ingiusto ed illegale di Gesù, iniziamo con il primo aspetto, il confronto illegale ingiusto. Il confronto è illegale ed ingiusto. Guardate il versetto 57. E quelli che avevano preso Gesù lo condussero via da Caiafa, il sommo sacerdote, dove gli scribi e gli anziani erano riuniti. E ci fermiamo qui. Ora, Matteo dice che lo condussero via da Caiafa, il sommo sacerdote. Ed è vero. Ma Matteo non ci dà la fase precedente. Matteo va direttamente al processo principale. E per ottenere la prima fase dobbiamo andare a Giovanni, Giovanni capitolo 18. Quindi facciamolo, perché questa è una porzione molto importante di questa storia. In Giovanni capitolo 18 arriviamo alla prima parte, il confronto illegale, ingiusto, l'istruttoria iniziale. Ora notate il versetto 12. Allora la schiera, cioè la spera, la corte romana, potevano essere fino a 600 uomini, i soldati di Roma ed il capitano e il loro Chiliar, che è il loro capo, e gli ufficiali dei giudei, che sarebbero la polizia del Tempio, presero, e la parola presero è una parola tecnica talvolta usata per arrestare, presero Gesù e lo legarono. E lo presero e lo condussero via per primo da Anna. Ora Giovanni ci aiuta a completare l'intera storia. Voi sapete che nello studiare i Vangeli si tratta di un insieme. La vita di Cristo è presentata in quattro diversi quadri, per così dire, ciascuno dei quali enfatizza caratteristiche ed aspetti differenti della stessa scena. E così, per prima cosa, fu condotto da Anna. Fu legato, penso sia interessante notare anche questo, Salmo 118, versetto 27 dice che il sacrificio era legato alle corna dell'altare, quelle corna servivano per legare il sacrificio e Cristo era legato quasi come se fosse un adempimento della tipologia di quel sacrificio, era legato proprio come Isacco fu legato per essere sacrificato ed egli viene come un criminale legato per essere offerto come un sacrificio e fu condotto via da Anna. Ora l'idea di portarlo da Anna è che Anna era la mente dietro tutto, Anna disprezzava Gesù Cristo. Gesù era una minaccia alla sua sicurezza, al suo potere, al suo prestigio, era una minaccia a tutto. Egli risentiva della santità di Gesù perché era così completamente empio, risentiva la perfezione di Gesù perché egli era così completamente vile. Ogni cosa su Gesù gli suscitava ira ed egli era sotto la direzione, naturalmente, del grande coreografo che stava mettendo in scena l'intera situazione, cioè Satana stesso e tutti i suoi demoni. Questa è la tua ora, la vostra ora, disse Gesù, e l'ora del potere delle tenebre. Così Anna era solamente uno della compagnia di personaggi manipolati dall'inferno stesso ed egli aveva un odio velenoso verso Gesù Cristo. Ci sono ragioni per quello che vi darò fra un momento, ma egli era fondamentalmente dietro a tutto, alle spalle di tutto, era alle spalle di tutta la situazione. E così mandarono Gesù da lui nella sua casa, il che ovviamente era illegale perché era di notte ed era in casa sua e nessuna procedura di quel tipo doveva avvenire in quel modo. Ora, chi era Anna? Anna era stato sommo sacerdote per circa 5-6 anni. Ma questo era accaduto una ventina d'anni prima. In quel momento ovviamente non era il sommo sacerdote in carica, era Caiafa. Egli era sommo sacerdote quell'anno, dice Giovanni 18,13, e questo è piuttosto interessante perché secondo il disegno di Dio il sommo sacerdote era tale a vita, non lo si eleggeva ogni anno giù di lì, ma la carica stava diventando così politica che era in un certo senso comprata e venduta e era così legata alla capacità di piegare il ginocchio a Roma che i sommi sacerdoti si succedevano piuttosto rapidamente e da quanto comprendiamo dalla storia i romani avevano in realtà fatto pressione su Anna perché lasciasse l'ufficio di sommo sacerdote dal momento che stava accumulando troppo potere, era un uomo un uomo intelligente e così fu estromesso come sommo sacerdote dopo circa 5-6 anni, però portava comunque il titolo perché il sommo sacerdote lo era a vita. Però quando Anna lasciò alla carica di sommo sacerdote cinque dei suoi figli e suo genero Caiafa, che aveva sposato sua figlia, gli succedettero, così egli mantenne il controllo. Era in famiglia la cosa, se vogliamo dirlo. Mantenne il titolo di sommo sacerdote ed era il capo del racket, era dietro tutto. Infatti tutti i cambiavalute, tutte le vendite, tutto l'acquisto nei tempi erano chiamati i bazar di Anna. Egli prendeva una parte di tutta quell'attività, era il grande capo, se volete chiamarlo così, il capo della mafia del Tempio, delle operazioni criminali di estorsione del Tempio, egli controllava tutto. Vi darò una piccola illustrazione. per farvi capire, quando voi, come giudei, venivate al Tempio, non sareste mai venuti a mani vuote, non sareste mai venuti con niente. Non si veniva mai a Dio con niente nella propria mano. E così quando un giudeo veniva, portava un sacrificio, un'offerta, e se portava un'offerta, portava alcune monete da mettere in quei recipienti a forma di campana che stavano lì sul muro dove si depositava l'offerta. Il problema era che non poteva mettervi dentro monete pagane, perché la moneta pagana spesso recava un'immagine, ed un'immagine per un giudeo era che cosa? Un idolo. Così quello che doveva succedere è che ci doveva essere uno scambio della sua moneta con una moneta del Tempio che era accettabile. E quando entrava con il suo denaro e faceva lo scambio, veniva spennato, per così dire. La tassa era esorbitante, era estorsione, e i cambiavalute gravavano il popolo ben più di quanto fosse appropriato, giusto? Senza dare un equo controvalore in valuta del Tempio. Dall'altro lato, diciamo che un giudeo entrava con il suo agnello, mettiamo che avesse portato un agnello dal suo gregge e veniva ad offrirlo al Signore, oppure un piccione o una tortora, a seconda delle sue possibilità economiche, la prima cosa che doveva fare era portare il suo animale ad un gruppo di sacerdoti addetti al controllo, e quei sacerdoti avrebbero esaminato l'animale per vedere se era senza macchia. Probabilmente, se non l'avesse comprato nel Tempio, probabilmente sarebbe risultato macchiato. Capite il punto? Cioè, potevate evitare tutto quello venendo a mani vuote, andando al recinto del Tempio e comprando un animale già approvato a circa 3 volte il prezzo. Ma che scelta avevate se il vostro animale veniva rifiutato? Beh, quello era un altro modo con cui estorcevano denaro dal popolo. Questo era il bazar di Anna, questo era il modo in cui egli si arricchiva e diventava sempre più influente. La prima cosa che Gesù fece quando venne nella città di Gerusalemme, in Giovanni capitolo 2, fu che purificò il Tempio, vi ricordate? Giovanni 2, dal 13 al 17, egli entrò, rovesciò i tavoli e scacciò tutti fuori. Ora, quella fu la sua prima interazione con Anna e con la sua operazione. E questo vi dà una piccola idea del perché Anna non gradisse Gesù, vero? E poi, ancora, quando Gesù tornò, se lo leggete in Marco capitolo 11, versetti dal 15 al 18, quando egli venne alla città in quella settimana della passione, andò al Tempio e vi ricordate che purificò il Tempio, rovesciò i tavoli dei cambiavalute e non permetteva che nessuno portasse fuori nulla da lì, e dice che allora i giudei si riunirono per discutere come poterlo uccidere. Stava sconvolgendo tutto, stava sconvolgendo il loro insegnamento religioso, stava sconvolgendo il loro potere, la loro autorità, stava sconvolgendo i loro affari, era veramente un problema. E disse in quel momento, vi ricordate, com'è mai che la casa del Padre mio deve essere una casa di preghiera e voi l'avete fatta diventare che cosa? Una spelonca di ladroni. E di fatto chiamò Anna e tutti i suoi complici un branco di ladri. Così Anna voleva liberarsi di Gesù. I giudei sapevano che lui era la mente, il cervello dietro tutto, e quindi pensarono che fosse un buon punto da cui cominciare. Anna avrebbe agito come se fosse una grande giuria, sarebbe giunto ad una sorta di incriminazione e noi otterremmo quella incriminazione contro Gesù, e lo portarono al Sinedrio, lo condannarono e lo eseguirono. Ora guardate a Giovanni 18:19 per vedere un po' cosa successe. Il sommo sacerdote allora interrogò Gesù sui suoi discepoli e sulla sua dottrina. Anna disse: voglio sapere che cos'è che insegni, voglio sapere dei tuoi seguaci. Quanto è diffuso il tuo movimento e chi sono i tuoi seguaci? Ora, non conosciamo tutti i dettagli implicati in quell'idea, in quella domanda, ma chiese dei suoi discepoli e della sua dottrina: chi ti segue, quanti ti seguono, qual è il tuo raggio di influenza, che cos'è che insegni? E Anna, già qui, stava violando ogni senso di giustizia. Se portate una persona ad un'istruttoria, le dite di che cos'è che è accusata, non è che glielo chiedete. Non le chiedete di parlare in generalità sperando di poter scoprire un crimine per il quale avete già stabilito una sentenza? Quello di per sé era illegale ed ingiusto. E la risposta di Gesù lo mette in luce. Una risposta tremenda. Versetto 20, Gesù gli rispose: io ho parlato apertamente al mondo. Io ho sempre insegnato nella sinagoga, nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, e non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Domanda a quelli che mi hanno udito che cosa ho detto loro, perché ecco, essi sanno che cosa ho detto. In altre parole, in effetti gli sta dicendo: se hai un caso contro di me, presentalo. Se hai un caso, vediamo i tuoi testimoni, Anna. Non chiedermelo. Io non posso incriminare me stesso. Se hai un caso, mostralo. Egli sta invocando, sta ricercando la corretta procedura legale. Ed egli mette in evidenza la malvagia bruttezza, l'ingiustizia di Anna. Non doveva dar prove contro se stesso, non doveva condannare se stesso come testimone dell'accusa contro se stesso. Chiama i tuoi testimoni, Anna. Tutto ciò che ho detto, l'ho detto apertamente, l'ho detto pubblicamente, la gente l'ha udito, ci sono molte persone, potete chiamarle, ve lo diranno. Se volete giustizia, essa è là fuori. Se volete testimonianza, essa è là fuori. Chiamate i vostri testimoni. Anna si sentì imbarazzato, fu frustrato, fu smascherato e si sarebbe potuto tagliare l'aria con un coltello. Credetemi, Anna non era alla pari con la mente infinita di Gesù Cristo. E quando l'aria si fa così pesante, il collo di tutti comincia a gonfiarsi, tutti diventano rossi alle orecchie ed è un momento molto imbarazzante, qualcuno rompe ghiaccio. Al versetto 22 leggiamo: quando ebbe detto queste cose, uno degli ufficiali che stava lì vicino diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi tu al sommo sacerdote? Gli diede uno schiaffo in faccia e disse: come osi rispondere così al sommo sacerdote? Gesù aveva messo all'angolo Anna e lo aveva smascherato come un uomo che stava violando le leggi della giustizia. E quest'uomo, volendo difendere il suo padrone, che aveva perso la faccia, schiaffeggiò Gesù in faccia. Ed il Signore, di fatto, non offrì alcuna ritorsione emotiva alla cosa. Vi ricordate che in Atti 22:30 Paolo fu condotto davanti allo stesso Sinedrio? E dal capitolo 23 Paolo dà testimonianza di come abbia vissuto con una coscienza pura davanti a Dio ed è stato fedele e così via. Ed il sommo sacerdote si irritò e disse ad uno dei suoi servi: percuoti quell'uomo. Ed allora Paolo dice al sommo sacerdote: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Beh, devo dire che quello suona un pochino più come reagire io, ma non è così che reagì Gesù. Gesù non reagì in quel modo. Oltraggiato, dice Pietro in 1 Pietro 2:23, non rendeva gli oltraggi, giusto? Non reagì mai in quel modo. Questa era l'ora della sua morte, egli era risoluto, era pronto, questo era il momento dell'inferno ed egli lo avrebbe attraversato, l'aveva stabilito nel giardino, nella volontà del Padre, stava muovendo verso la croce, non c'era niente da dire riguardo ad una risposta collerica. Gli rispose con una delle risposte più meravigliose, disse: se ho parlato male, mostra dove ho parlato male, dov'è il male? Se ho detto qualcosa di malvagio, porta i tuoi testimoni, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Beh, non c'è risposta a quello, se non dire: oh, ti ho percosso perché hai messo in imbarazzo il sommo sacerdote, che avrebbe dovuto essere imbarazzato. Gesù, sempre il maestro della risposta. Se avete un caso contro di me, presentatelo. Se non l'avete, perché mi percuotete? Se sono colpevole, provatelo. Se sono innocente, perché mi percuotete? Ebbene, cos'è che fece Anna? O le cose poteva fare? Versetto 24. Anna dunque lo mandò legato a Caiafa, sommo sacerdote. Cioè, aveva finito. Che cosa poteva fare? Cioè, si trovava nel mezzo della notte? Non erano nemmeno le 3 del mattino perché il gallo non aveva ancora cantato? Il gallo canta verso la mezzanotte, dalle mezzanotte alle 3. Non era ancora la fine di quel periodo quando il gallo canta per segnare la conclusione intorno alle 3? E sappiamo che non erano ancora le 3 perché Pietro non aveva ancora rinnegato. Quindi era prima delle 3, nel mezzo della notte. Anna era a casa sua, era buio, e in una notte clandestina cercava di improvvisare un'istruttoria, non ci riuscì, finì imbarazzato. Quindi il suo servo gli diede uno schiaffo e gli dice: portatelo via, portatelo da Caiafa. E così egli va da Caiafa senza alcuna incriminazione, senza alcuna istruttoria, nessun crimine. È questo forse un confronto illegale ed ingiusto con Anna? Lo è? Nel mezzo della notte questo era illegale, era senza testimoni, anche quello era illegale, non c'era alcun crimine, non c'era alcuna accusa. Anna non aveva alcuna autorità legale, non era nemmeno un accusatore ufficiale, in nessun senso. E la sua casa era un luogo improprio per una procedura del genere? Ma non siate sorpresi, questo era solamente uno dei molti atti illegali. Adesso semplicemente si accumulano, si accumulano, si accumulano e si accumulano e si accumulano. Torniamo a Matteo 26, e giusto brevemente, dopo aver visto il confronto illegale ed ingiusto, ora vediamo la convocazione illegale ed ingiusta, al versetto 57, riprenderemo da lì. Ora, quelli che avevano arrestato Gesù, poi, dopo Anna, lo condussero da Caiafa, il sommo sacerdote, presso il quale gli scribi e gli anziani, che costituiscono il consiglio ed il sinedrio, si erano radunati. I capi dei sacerdoti, la polizia del tempio, gli anziani, i soldati portarono Gesù, legato da Anna, a Caiafa, e Caiafa era ugualmente spregevole, ugualmente malvagio. Naturalmente tutto ciò che piaceva ad Anna piaceva anche a lui, tutto ciò che Anna odiava anche lui, erano coinvolti nella stessa impresa, ed egli è ugualmente uno strumento manipolato di Satana, era pieno di minacce, possessivo, era assetato di potere, odiava la verità, era avido, odiava la giustizia, odiava la santità, odiava Gesù Cristo. E quindi nel buio della notte Gesù fu trasportato dalla casa di Anna alla casa di Caiafa, da qualche parte vicino al tempio. Gli scribi erano lì con gli anziani, erano tutti radunati, infatti li stavano già radunando mentre egli era nella casa di Anna, tenere Gesù da Anna dava loro il tempo di mettere tutti insieme. Da proposito, secondo Marco 14:53 si dice che tutti erano lì. Vorrei però suggerire che sulla base di Luca 23:50-51 ce n'è almeno uno che non era presente, e questo non viola l'idea di tutti, tutti significano tutti loro nel senso di la grande maggioranza. Ma vorrei suggerirvi che Giuseppe d'Arimatea non era lì presente, perché dice Luca 23:50-51 che quell'uomo diede la tomba a Gesù ed era un uomo buono ed era un uomo giusto e non aveva aderito al loro consiglio ed al loro atto riguardo alla morte di Cristo, non era lì per votare su quello. E così, a parte di lui, la grande maggioranza di loro, forse persino tutti gli altri rimanenti, erano lì, pronti a compiere la loro azione malvagia contro Cristo. Naturalmente sono sicuro che alcuni di loro nemmeno si rendevano conto di quello che stavano facendo, che erano sotto una totale influenza satanica, erano pedine della possessione e dell'influenza di Satana. Nessun processo pubblico, nessuna difesa, nessuno lì per dare testimonianza a favore di Cristo, niente. Ed eccoli qui nella casa di Caiafa, assolutamente illegale. Luca 22:54 dice che si riunirono alla casa di Caiafa in una grande sala, e quando Gesù andò nella casa di Anna erano nel cortile. Quelle case erano grandi perché erano uomini molto ricchi, avrebbero avuto un muro all'esterno, si entrava nel portone del muro e c'era un cortile. Nel caso di Anna egli rimase nel cortile, ma ora entrò nel cortile e fu condotto in una grande sala adiacente al cortile. Fuori nel cortile c'erano un fuoco ed alcuni soldati, versetto 58. E Pietro, che lo seguì da lontano, entrò nel cortile del sommo sacerdote e si siede con le guardie per vedere cos'è che sarebbe successo. Ed era un po' diviso tra la viltà e la curiosità. Non era abbastanza coraggioso da esporsi per Cristo, ma era abbastanza preoccupato da rimanere lì un pochino indietro le quinte, ed è in quel contesto che finì per negare Gesù Cristo in tre occasioni. Così egli era lì fuori nel cortile, senza dubbio poteva guardare attraverso le porte o le finestre dentro quella grande sala dove tutto quello sarebbe successo a Cristo, mentre egli era messo a confronto con il Sinedrio e con Caiafa. La legge di Israele stabiliva che nessuno doveva essere processato in un altro luogo che non fosse la sala del giudizio, doveva essere durante il giorno, doveva essere in pubblico, doveva avvenire nella sala del giudizio, che era nel complesso del Tempio, e loro, tra l'altro, sarebbero tornati là di buon mattino, appena dopo il sorgere del giorno, per un rapido, breve, nuovo processo e per mettere la cosa in forma legale durante il giorno, così da farla apparire corretta. Così Gesù entrò per essere messo a confronto con il Sinedrio. Ed essi dovevano originare accuse, e questo violava anche la legge, perché il Sinedrio era una giuria ed un giudice, non accusatori. Non potevano inventare crimini, non potevano inventare accuse, questo era al di là del loro ambito, non dovevano originare accuse, la loro stessa legge lo diceva, potevano solamente indagare accuse già presentate, e visto che la seduta con Anna non riuscì a produrre accuse, non avevano nulla su cui procedere, così dovettero diventare ministeri pubblici. Dovettero inventare il crimine e poi processarlo. L'unica cosa che avevano era una sentenza, dovevano inventare il crimine per accompagnarla. Perciò tutto era illegale ed era ingiusto. Il tempo era notte, questo era illegale. Il luogo, la casa del sommo sacerdote, quello era illegale. La procedura, nessun crimine. La funzione, pubblici ministri invece che giudici e giuria. La stagione, stavano facendo questo in un giorno di festa, al tempo della festa, quando nessuna cosa del genere poteva aver luogo. I mezzi, la corruzione di un traditore di nome Giuda. E nessuna corruzione era tollerata, naturalmente, come leggiamo nel brano di Deuteronomio 16. E così tutte queste illegalità nel processo davanti ad Anna erano aggravate in quella convocazione del Sinedrio e di Caiafa nella sua casa. Un altro pensiero che voglio darvi oggi è la cospirazione illegale, la cospirazione ingiusta, la cospirazione illegale ingiusta. Guardate brevemente al versetto 59. Ora i capi dei sacerdoti e gli anziani e tutto il consiglio cercavano una qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire. Sapete che cos'è che volevano fare a Gesù? Scoprire la verità? No, non volevano scoprire la verità. Che cos'è che volevano fare? Qual era lo scopo? Volevano farlo morire? Volevano ucciderlo? Ora, l'unico modo in cui potevano ucciderlo o potevano uccidere un uomo innocente era avere persone che mentivano sul suo conto. Gli unici testimoni che potessero testimoniare contro Gesù sarebbero stati bugiardi, perché egli era una persona perfetta, era Dio perfetto in carne umana, e la perfezione non violava nulla, non c'era mai stato alcun crimine, egli non fece mai nulla di sbagliato, mai, in nessun momento, in nessun modo, forma o maniera. Pertanto le uniche persone che avrebbero potuto condannarlo sarebbero stati dei bugiardi. Così uscirono allora, nel mezzo della notte, cercando di scovare qualche bugiardo che fosse disposto ad entrare a fare esattamente la cosa che la loro legge condannava con tanta ferocia. Ma le loro passioni erano così controllate dall'odio, così dominate da Satana stesso, dalle forze demoniache che stavano dietro a questa attività, e ciò era così profondamente inserito nel consiglio determinato di Dio che Gesù morisse per i peccati del mondo, che fu come se fossero stati travolti in un assoluto diluvio. Ed eccoli qui a fare esattamente la cosa che avevano passato tutta la loro vita a cercare di evitare. salvare le persone dalla testimonianza di falsi testimoni ed ora cercare di ottenere falsi testimoni che mentivano così che potevano uccidere qualcuno. Inconcepibile che dei giudici sarebbero disposti a fare una cosa del genere, ma stavano complottando con la sua morte. Ora, dovevano avere dei testimoni, perché in Numeri 35, Deuteronomio 17 e Deuteronomio 19 ci viene detto che dovevano avere due o tre testimoni. E così tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani del consiglio, l'intero sinedrio andarono cercando false testimonianze contro Gesù affinché potessero ucciderlo. Vedete, Gesù non ebbe mai un processo equo, non fu mai condannato per qualcosa che non avesse fatto, fu condannato a causa dell'odio. Ed il versetto 60 lo dice, sottolineate queste parole, ma non ne trovarono alcuna. Non ne trovarono alcuna. Nessuno riuscì. Voi potreste dire, oh, nessuno è venuto? Oh sì, alcuni sono venuti, certamente. Versetto 60 dice, benché si fossero presentati molti falsi testimoni, non trovarono alcuna prova. Nessuno riuscì a dare una testimonianza valida. C'erano persone che erano disposte a farlo, sono sicuro che l'inferno generò tutto ciò che poteva, ma niente che tenesse, niente che funzionasse, niente che avesse senso. E peggio di quello, non riuscirono a trovare che cosa? Due che fossero d'accordo, i bugiardi. È difficile che i bugiardi siano d'accordo dal momento che stanno mentendo, dal momento che non ci sono fatti con cui confrontarsi, è difficile per loro mettersi d'accordo. Marco 14,56 dice, molti deponevano il falso contro di lui, ma le loro deposizioni non erano concordi, le loro deposizioni non erano concordi, presero quel tizio, presero quell'altro tizio, quell'altro ancora, ed ognuno tirava fuori una menzione diversa e non riuscivano ad avere alcuna continuità. Ebbene, la frustrazione cresce finché alla fine vennero due falsi testimoni. Ed ecco che arrivarono due che si sono messi d'accordo ed avevano in qualche modo messo insieme la loro storia e dissero, costui ha detto, versetto 61, io posso distruggere il tempio di Dio e posso ricostruirlo in tre giorni. Tutto ciò che riuscirono a tirar fuori fu costui ha detto. Notevole come cosa, una generalizzazione enorme. Costui ha detto? Nel passo parallelo di Marco, al capitolo 14, al versetto 57, ascoltate qui, questi due testimoni dissero, io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo ed in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo. Interessante, il Signore ci ha dato questi due, uno dei quali ha la sua testimonianza riportata in Matteo, l'altro in Marco. Guardate la differenza, quello in Matteo dice, io posso distruggere il tempio, quello nel resoconto di Marco dice, io distruggerò il tempio, e quello in Matteo dice, ricostruirlo in tre giorni, e quello in Marco dice, ed in tre giorni ne edificherò uno non fatto da mano d'uomo. Questo semplicemente non è neppure concorde. E ciò che è interessante è che essi dicono che Gesù ha detto questo ed egli non lo disse nemmeno. In Giovanni 2,19 disse, voi distruggerete questo tempio ed in tre giorni io lo farò risorgere. Ed egli parlava del tempio e del suo corpo, ma stavano cercando di inventare una menzogna su di lui dicendo, io distruggerò o io posso distruggere questo tempio. Egli non lo disse mai, disse voi distruggerete questo tempio ed io lo ricostruirò, ma si misero insieme, storsero e pervertirono quell'affermazione. Il problema è che i due non erano nemmeno d'accordo, semplicemente non reggeva. E i sacerdoti lo sapevano e lasciarono cadere la questione subito dopo di questo. Ora voglio che ascoltiate qualcosa, ok? Queste persone non avrebbero mai dovuto essere ammesse come testimoni. Come menzionato prima, un testimone doveva conoscere l'anno, doveva conoscere il mese, il giorno, l'ora del giorno ed il luogo relativamente al fatto per cui rendevano testimonianza e dalla supposta accusa formulata. E c'erano regole molto rigide sui limiti di disaccordo che sarebbero stati tollerati tra i testimoni. Non avrebbero affatto soddisfatto i requisiti. Ora, voglio concludere questo con un pensiero molto importante, ascoltate. Se io non sapessi che Gesù Cristo era perfetto, se io non sapessi che Gesù Cristo era assolutamente senza peccato, il Figlio di Dio come egli affermava, questo episodio da solo mi avrebbe convinto. Non avrei avuto alcun bisogno di trovare qualcos'altro. E lasciate che vi dica il perché. L'inferno stava dirigendo tutta questa scena. Satana era entrato in Giuda. Questa era l'ora del potere delle tenebre. Tutto il meglio dell'inferno, il cervello dell'inferno stesso. Satana e tutti i suoi demoni più brillanti, più potenti, più pieni di risorse, erano qui alla ricerca di un'accusa contro Gesù. E tutti i capi della terra in quel luogo erano pure lì alla ricerca di un'accusa contro Gesù. Ascoltate, quando tutta la terra e tutto l'inferno erano lì energizzati da risorse, da intelligenza soprannaturale e con il desiderio disperato di trovare qualcosa contro Gesù Cristo, e loro non riuscirono comunque a trovare nulla, questo mi dice che non c'è nulla da trovare. Avete capito? Questa è una delle più grandi apologetiche per la perfezione di Gesù Cristo che ci siano nelle pagine della Scrittura. Se ci fosse stato qualcosa che egli abbia mai fatto di sbagliato, l'avrebbero trovato. Se avesse dovuto essere rivelato da demoni stessi, l'avrebbero trovato. Ma non c'era alcun crimine. Assoluta perfezione. Questo è Dio in carne umana, non di meno, non di meno. Non riuscirono a trovare nulla, assolutamente niente. L'illegalità di questo? Queste persone erano testimoni corrotti. Avevano travisato ciò che egli aveva detto e nessuno poteva essere messo a morte per ciò che aveva detto comunque. E specialmente se ciò che aveva detto era vero. E dov'era la sua difesa? È assolutamente illegale. Ogni briciola di tutto questo è illegale. Un confronto illegale con Anna, una convocazione illegale del Sinedrio ed una cospirazione legale contro Gesù Cristo. Ed in mezzo a tutto questo c'è tutto l'inferno, tutta la terra, il peggio che ci sia nel mondo soprannaturale e naturale, che si radunano contro Gesù Cristo e nessuno riesce a tirar fuori nulla. Niente di niente. Che Salvatore benedetto abbiamo. Amen? Perfetto. E trovato tale nel tribunale di uomini empi. Vedete, le uniche persone davvero sotto processo in quel giorno erano le persone che stavano accusando Gesù, giusto? E si mostrarono essere uomini miserabili, malvagi, peccatori, ingiusti. E Cristo segnerà sempre con la sua stessa presenza quelli che sono di Satana. Quando venite a confronto con Cristo, voi sarete esposti. E loro lo furono quel giorno. A questo punto, Caiafa cercò di prendere il controllo e ciò che accadde è molto drammatico. Tornate tra 2 settimane e ne parleremo. Chiniamo il capo in preghiera. Padre, mentre guardiamo a questa scena, ancora una scena in cui Gesù Cristo avrebbe potuto subire una tale umiliazione, nella quale avrebbe potuto essere apparentemente irrimediabilmente presentato come uno sconfitto, egli rimane maestoso e glorioso. Egli rimane lì come puro, perfetto, senza macchia, senza peccato e santo. Ed il tribunale che lo processa è esposto come criminale, come malvagio e come vile. E Padre, fa che ci ricordiamo che ci sono solamente 2 posizioni che si possono prendere in questo mondo. Una è quella di affermare la maestà, la deità e la perfezione di Cristo. L'altra è quella di stare con coloro che lo negano. Padre, preghiamo che tutti coloro che sono qui, tutti coloro che ascoltano questo messaggio, stiano con coloro che affermano la perfezione di Gesù Cristo. Quando tutto ciò che la terra e l'inferno stesso poterono portare contro di lui, lo lasciò senza macchia. Sappiamo che egli è il perfetto, senza peccato, figlio di Dio, il nostro Salvatore. E volontariamente egli sopportò tutto questo affinché possa andare ad una croce che non meritava, per morire per noi, che meritavamo di trovarci su quella croce. Ti ringraziamo per un Salvatore così pieno di grazia. E mentre le vostre teste sono chine in un momento conclusivo, se non conoscete il Signore Gesù Cristo, se non l'avete mai ricevuto come Salvatore, se non avete mai aperto il vostro cuore a Lui, questo è il giorno, questo è il giorno, ora è il momento. Non rimanete lì con coloro che rifiutarono Cristo. Potreste non sentire nel vostro cuore di voler essere identificati con Lui, ma lo siete se lo rifiutate. Se l'avete messo sotto processo nel tribunale del vostro cuore ed il verdetto è che egli non è colui che affermò di essere, non lo volete nella vostra vita, voi rimanete lì con coloro che in quel giorno nel tribunale a Gerusalemme si trovarono lì. Ma aprite il vostro cuore a Cristo.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.